Fred Baxter. Good evening, friend.
No, just a minute, Papa. I just about forgot.
Fratello Baxter, buonasera amici. Voglio portare...
Good evening, friend.
Buonasera amici, molto felice di essere qui stasera al servizio del nostro Signore per rappresentarvi suo figlio Gesù Cristo nel modo in cui egli la sua morte al Calvario, la sua espiazione per voi, per la guarigione del vostro corpo, la salvezza per la vostra anima, per gioia e felicità. Credo che sia scritto nella scrittura, uno degli scrittori disse, al di sopra di ogni cosa desidero che tu prosperi in salute. Ed ora prego che Dio lasci che ogni persona malata qui dentro stasera possa guarire. Sono certo che è la volontà di Dio che tutti voi stiate bene. Egli vuole che stiate bene. Se voi e Dio possiamo solo avere fede. Se solo a volte ci chiedessimo cos'è quel grande articolo della fede, che cos'è? Sapete, a mia sorpresa, e dico questo con riverenza nel cuore, temendo di dire qualcosa di sbagliato, trovo che circa l'80% delle persone che dicono di credere ha solo speranza invece che fede. La fede è proprio così certa, è sicura, non si muove mai, deve proprio essere. La fede è un elemento, è un senso, è il sesto senso del corpo umano o il è l'unico senso. L'anima umana ha due sensi. Parte di un uomo che i suoi cinque sensi controllano il corpo umano, vista, gusto, tatto, olfatto, udito. E l'uomo interiore ha due sensi, sono la fede e l'incredulità. Uno di loro governa. Arriviamo al punto in cui mi sto chiedendo seriamente questo. Cioè se davvero, quando se non stiamo scherzando troppo vicino al confine, non lo pensate? Cristiano di confine. Credete che ci sia tale cosa? C'è. Hanno paura di lanciarsi nell'abisso, confine, finché potete camminare. Recentemente, tornando dall'Africa, io, mentre ero laggiù, non ho tempo ora di dirvi, ma il Signore mi ha detto di andare in un certo luogo e fare una certa cosa, e la gestione dell'itinerario che avevano stabilito era completamente contraria, e gli uomini non lo compresero. Non me lo lasciavano proprio fare, dissi, va bene, guardate, noi soffriremo. Così andai e pregai di nuovo. Egli mi diede il permesso e mi disse che ne avrei sofferto. Ne soffrì. L'intero gruppo ne soffrì. Io patì il peggio con un parassita. E abbiamo scoperto più tardi, se fossimo andati e avessimo fatto quello che il Signore ci aveva detto, probabilmente ci sarebbero state 200.000 anime salvate nella riunione o più, anche di più. Il signor Jackson, che è qui alla riunione da qualche parte, dal Sudafrica, sa tutto di ciò. Quando staccai da un albero, lo lanciai davanti al gruppo ministeriale internazionale e dissi, così dice il Signore, noi non andremo in quella direzione, se lo faremo soffriremo. Non è giusto andare in quella direzione, dovremmo andare a Johannesburg da qui direttamente a Durban. Non potevano comprenderlo, naturalmente. Ma allora entrai dopo, vi darò proprio i dettagli di ciò. Non ci varrà che solo un momento o due, forse 10-15 minuti. Quando sbarcammo a Johannesburg non sapevo molto del Sudafrica. Mia moglie seduta probabilmente dovrà ridere di questo quando le dissi, mi scrivi cara, Johannesburg, Rhodesia Meridionale, Durban, Rhodesia Meridionale. Durban non è in Rhodesia, sarebbe come scrivere a Sion, Canada, vedete? È un'altra nazione. La Rhodesia è un'altra nazione. Il Sudafrica è dove si trova Durban, ma io non lo sapevo. Il Signore mi ha mandato a Durban perché dove la signorina Florence Nightingale fu guarita, vi tornò e promise al Signore che sarei andato se ecco dove pensavo di andare. Quando scesa a Johannesburg, il fratello Bakker e gli altri mi stavano aspettando là e disse: ecco dove abbiamo la riunione, circa 20.000 persone o più sono là intorno all'edificio. E mai, quando siamo arrivati là fuori, non so quanti fossero, usciti allora, circa 20 o 30 miglia dalla città dove ci portarono, dove si teneva la riunione. E la prima sera ero così stanco. Ero stato in volo per 3 giorni quando arrivai. Ero stanco, esausto, senza dormire. Sapete com'è con quegli aerei che rimbalzano sui mari e così via? Grazie, Signore. E così allora quando scesi là dentro, ebbene, andai dritto alla riunione ed entrai subito e c'erano decine di migliaia di persone riunite là dentro e dappertutto. Mi avevano aspettato 3 giorni, tutti riuniti. Appena entrai vidi una visione che si aprì proprio davanti a me e venne un ragazzo con una gamba circa 15 centimetri più corta dell'altra. Ho visto il suo arto scendere normale. Mi guardai attorno per vedere dove era il ragazzo e lo vidi seduto. Non avevamo avuto tempo di distribuire nessun biglietto di preghiera. Non potevamo chiamare una pila di preghiera, mai, non in quel tipo di folla. Dissi: giovane, Gesù Cristo ti ha guarito. Sei venuto qui da Durban. Egli ti ha sanato, alzati in piedi. Là la sua gamba era perfettamente normale. I titoli sul giornale, il ragazzo... I giornalisti andarono e misurarono le sue gambe per vedere e testimoniare di suo padre e sua madre. Era là. Il giorno dopo, quindi, c'era una piccola signora che giaceva là in una lettiga. Dissi: vedo un'automobile, una corre da questa parte, si schianta, c'è una giovane signora che si è rotta la schiena. Dissi: lei è sdraiata qui, la tua schiena è rotta in 3 punti. Lei disse: così, io, lei disse: avrò mai... Dissi: non lo so. E rimasi là solo un momento, guardai, la vidi andare, agitando le mani, parlando ai suoi amici, avanti e indietro, dissi: alzati, Gesù Cristo ti ha guarita. E sua madre disse: no, 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 non riesce a stare in piedi, lei morirebbe. Ricordate, fareste meglio a stare attenti, con la schiena rotta, una mossa ed è tutto. Ricordate, una pattuglia statale non può spostarvi dall'autostrada se avete la schiena rotta, è così. Dovete rimanere sdraiati, è compito del dottore. Ora malloro e la donna era sdraiata là con la schiena spezzata in 3 punti e non si era mossa da mesi, proprio sdraiata così, dissi: Gesù ti ha guarita. E lei si alzò in piedi e gridò, iniziò a saltare su e giù e lodando Dio, e sua madre svenne e cadde nello stesso letto su cui era sdraiata sua figlia, così quello gli diede inizio, vedete. E poi, naturalmente, là avevano un appare medico con cui l'associazione medica aveva avuto un periodo terribile. Ebbene, diedi loro la mia analisi di ciò, quello che era e quello che era, quello che pensavo fosse la verità. Anche se molte volte alcuni mi hanno chiuso la porta, ma ciò non impedisce alla parola di Dio di essere vera. Così l'ho posto proprio e presto, il mattino dopo, l'associazione medica chiamò e volevano che facessi colazione con loro e mi diedero la destra di associazione, dissero: quella è vera guarigione divina e apriamo i nostri ospedali per tutto quello che vuoi mentre sei qui. Dissi: grazie, Signore. Dissi: hai già fatto di più per noi della metà dei missionari che sono venuti qui in 50 anni. Dissi: grazie, Signore, cercherò di fare tutto ciò che il Signore mi permetterà di fare. Disse: Reverendo Branham, crediamo nella guarigione divina, così in quel modo è la verità. E dissi: grazie, Signore. Così poi, il giorno dopo, il giornale della Riforma Olandese, che era, oh mai, la chiesa della Riforma Olandese, ora niente contro voi gente della Riforma Olandese qui, ma quella è la chiesa di Stato là e sono davvero orribilmente contrari alla guarigione divina. Così, ma qui il loro giornale ne riportava gli articoli, ogni cosa, prime pagine, una, due pagine su ciò. Il giorno dopo c'era un ministro della riforma olandese a mio favore e un altro disse che ero uno spiritista, un diavolo travestito da cristiano e fingendo di essere un uomo cristiano, operando con lo spirito del diavolo, il motivo per cui sapevo quelle cose. Ebbene, in un certo modo ha agitato il suo amico, così andò a trovarlo e disse: ti sbagli, disse, questo è il giorno della nostra visitazione. L'altro tizio disse, quello che era contro di me, disse, quell'uomo è dal diavolo, vedete, e lui era. Quest'altro disse, uscirò e pregherò per la tua anima perduta. Così si girò e uscì nel cortile, c'era un piccolo pesco e si inginocchiò sotto il pesco e disse, Oh Dio, accetto ogni parola che l'uomo ha detto, disse. Credo sia la verità, so che nessuno potrebbe fare questo se non tramite te. E lo credo, e il mio amico là dentro sarà perduto, e disse. È il giorno della nostra visitazione, abbi pietà di lui. E disse che in quel momento, prima che ne avesse mai sentito parlare, ecco scendere quella colonna di fuoco attraverso quel cespuglio. E disse, la colonna di fuoco si aprì e l'angelo di Dio rimase là. E si avvicinò a lui e gli mise la mano sulla spalla, disse, torna e diglielo. E saltò su molto velocemente e corse attraverso la porta tutto eccitato. Disse, l'angelo del Signore mi ha incontrato proprio là e ha detto di venire a dirtelo. E cominciò a parlarne al suo amico, disse. E gli ha messo la sua mano sulla mia schiena e disse, mi ha quasi fatto un buco bruciando. Disse, io sì, te lo dico, proprio andando avanti così. E capitò che questo ministro della riforma olandese si guardò attorno e c'era un punto bruciato grande quanto la mano di un uomo posto proprio sulla sua camicia bianca proprio là. O la camicia. Il giorno dopo era là sul giornale, i titoli. E gli occhi di questo ministro della riforma olandese sporgevano così guardando la schiena dell'uomo e presero la mia mano e la misero sulla schiena dell'uomo e le dita si adattavano proprio attorno. Dove una volta c'era stata una mano sinistra, vedete? Ebbene allora abbiamo avuto favore in ogni cosa. E poi il signor Bachter, il mio amato fratello è venuto, mi ha detto, fratello Branham, abbiamo un itinerario, dobbiamo scendere fino a Klerksdorf, Bloemfontein fino in fondo da quella parte e tornare su e poi a Durban. Dissi, non mi importa, siamo qui per certo periodo di tempo, non importa, va bene. Quella notte quando rientrammo verso le 2 del mattino, l'angelo del Signore venne da me e disse, domani andrai giù in città e vedrai un indigeno vestito in modo strano sul lato di un edificio, vestito di porpora. Richiama l'attenzione del signor Showman e domani mattina, mentre sarai seduto al tavolo, quando ti alzerai, accadrà qualcosa, e disse, allora di al tuo manager, il signor Bachter, che ti indichi un cielo dall'aspetto molto strano. Vedete? E poi disse, cercheranno di portarti quassù da un dottore che ha il cancro, lui pensa, un cancro all'anca, ma disse, non è cancro, il dottore ha proprio fatto un errore, ha tagliato qualcosa là e l'uomo morirà. Disse, non, e disse, ora stanno andando, e nel tuo viaggio, disse, vedrai una venditrice di perline indigene, ce ne sono molti seduti lungo la strada, ma domani ce ne sarà solo una, e tutti voi vi girerete e andrete da quella venditrice di perline indigene, disse, la riconoscerete. Disse, lei è una giovane ragazza di circa 14 anni, ha un punto con la pelle esposta, molto dietro nel suo cuoio capelluto, così. E disse, tramite quello non prenderai, saprai che non dovrai scendere laggiù con quegli uomini, rimani proprio qui per 2 settimane e sali alla tenuta del signor Jackson come per andare lassù a cacciare. E poi vai a Durban e rimane a Durban finché non ti chiamerò. Il mattino dopo mi sono alzato, l'ho ripetuto di nuovo, il signor Bachter che è proprio qui ad ascoltarmi ora, il signor Jackson che è seduto vicino, credo, fratello, sei qui, fratello Jackson, dove sei? Se ci sei, alza la mano così saprò, stavo dicendo, oh sì, qui certamente proprio quassù, bene, è così. Il fratello Jackson dal Sudafrica, proprio là quando si stava svolgendo la riunione. Il giorno dopo, seduto a tavola, il signore mi parlò e mi parlò della piccola Ambra, la sua bambina, riguardo a ciò che non andava con le sue tonsille, ciò che era avvenuto e così via. Il signor Schumann all'inizio non lo capì molto bene, lasciò cadere la forchetta, sapeva che quello nessuno lo sapeva se non solo là nella loro famiglia, e lo Spirito Santo stava rivelando là tutto sulla sua famiglia e quello che avevano fatto e così del continuo. Il fratello Bachter seduto là al tavolo ascoltava. E dissi, ora non prenderemo questo itinerario da questa parte, il Signore mi ha detto di rimanere qui per altre 2 settimane e poi andare alla fattoria del signor Jackson e andare a caccia con lui per un riposo per circa 8 o 10 giorni e poi andare a Durban e rimanere là finché egli mi chiamerà, il che sarà circa 1 mese, ne sono certo. Non sapendo allora che Durban era l'unico posto dove non c'era segregazione, in tutti questi altri c'era segregazione, pensate che il Sud abbia problemi. Dovreste vedere il loro problema là. Ora bene, così glielo disse il giorno dopo il fratello Bachter che è presente, il fratello Bosberg e tutti loro. Quando loro, il fratello Bachter disse, ora fratello Branham per me, disse, questo va bene, disse, è il Comitato Nazionale, dovrai vederli. Così disse a fratello Schumann, così che sapesse. Disse, ora oggi, affinché tu sappia, fratello Schumann, andremo in città e ci sarà un indigeno vestito di porpora. Un cosa? Disse un indigeno vestito di porpora. Non ne ho mai visto uno tuttora, disse. Bene, oggi lo vedrai, e dissi, egli starà vicino a un parco. Non ero mai stato a Johannesburg in vita mia, e dissi, egli starà vicino a un parco, così in diagonale dove tagli in questa direzione. C'è una strada che va da questa parte e molte panchine poste così. Ci sono persone sopra con fiori per strada che vendono. Disse, so dove è il parco. E dissi, bene, oggi ci passeremo vicino. Ebbene, noi, dopo un po', disse, vuoi scendere? Ebbene, proseguimmo, siamo stati occupati con delle cose. Disse, vuoi scendere? Dissi, sì, sono sceso con lui, con il suo ufficio. Quando stavamo attraversando il suo ufficio, dissi, fratello Schumann, vedi il tuo indigeno che sta là al lato del parco? Disse, bene, guarda un po'. Così poi dopo che siamo tornati lassù, qual era il nome di quel Duplessis? Non David, Justice, Just Duplessis, che è uno degli uomini più intelligenti che ci siano in Sudafrica, secondo me è un vero gentiluomo cristiano, era uno degli sponsor della riunione internazionale, nel comitato nazionale. Ha preso me un gruppo e siamo saliti a Pretoria e per strada, c'era anche il fratello Bakter, e guidavano a circa 60 miglia all'ora lungo la strada, così parlando molto velocemente. E disse, beh, ci dovrebbero essere dei venditori qui da qualche parte. Ho dato un colpo al fratello Bakter. E così siamo andati avanti, ho detto, compreremo della carne, delle curiosità e così via. Siamo saliti e siamo proprio passati. Guardai l'aereo seduto alla piccola indigena. Sul lato della strada una ragazzina di colore con il suo punto squagliato sul capo. Pensai, quella è la ragazza, vedrò proprio cosa faranno ora. Andò molto avanti lungo la strada e disse, capitò di guardare, era sola circa mezzo isolato. Sopra ciò disse, sentite, c'è un venditore. Fece stridere i freni, tornò indietro. Guardai il fratello Bakter e lui non... Sembrava proprio che non ci pensassi in quel momento. Tornò indietro. Quando siamo arrivati laggiù, disse, fratello Bakter, non ricordi questo? Disse, sì, eccolo, ecco la piccola perla, l'unica sulla strada per quei 46 chilometri. Sapete, fratello, erano seduti là per strada ovunque per quelli, vendendo quelli. L'unica sulla strada proprio come egli mi aveva detto. Non sono mai stato nel paese, c'ero stato solo circa 24 ore, così lui disse ora, e lei era seduta là con quello. E siamo tornati indietro e il fratello Bakter prese la sua macchina fotografica e fece una foto dell'indigena. Siamo andati avanti e sicuro c'era il dottore con quello nell'anca, proprio esattamente come era stato detto. E poi il giorno seguente noi eravamo là fuori in un posto dove il fratello Bakter, lo strano uccello che egli mi disse che avrebbe guardato, era là proprio allo stesso modo. Poi vennero e dissero, stiamo andando, dobbiamo scendere laggiù. Ebbene, il fratello Bakter disse, ora fratello Branham, se fossi in America avrei la giurisdizione e direi no. Disse, ma qui siamo alla mercé di queste persone, loro non capiscono, disse, sono con te al 100%, ma disse, ora parlo capire a questi uomini, quello sarà qualcosa di diverso. Disse, bene che lo comprendano meno, so cosa il Signore mi ha detto di fare, devo fare quello che gli ha detto di fare. Così il mattino dopo, ecco arrivare le macchine, dovevamo scendere a Klerksdorp, un piccolo posto di circa 4.000, 5.000 o qualcosa del genere, qualcosa di simile. Lasciando Johannesburg di circa 350 o 400.000, lasciare quello, questa è una differenza di 100.000. Ma come ho sempre detto, se volete essere confusi, abbiate a che fare con i predicatori. Ed ecco dove di certo vi sistemate, non tutti, ma intendo solo prendere un gruppo di uomini. Hanno promesso a fratello tal dei tali che ci avrebbero portato a casa sua e fratello tal dei tali è dovuto andare laggiù. Ora questo va bene, ma fratello, quando si tratta della guida, dello Spirito di Dio, voi seguite Dio, vedete, vedete? E così dissero, noi dobbiamo andare, è tutto. Così caricarono le macchine, ero ancora seduto là dentro. Non volevo andare, non sarei andato, no signore. Così dissero, devi andare, devi andare. Così io, ebbene, va bene, presi, uscii, mi avviai lungo la strada. E mentre continuavo a scendere, lo Spirito Santo continuava a condannarmi dicendo, faresti meglio a non farlo. Dissi, Dio, se mai avessi saputo di attraversare la tua linea così, ma sono qua giù, cosa però? Sono alla mercé di questi uomini. Continuava a peggiorare. Dissi, fermate la macchina. Fermarono la macchina, arrivarono le diverse macchine, gli uomini, e Billy Paul, mio figlio, e il signor Stasclay. Oh, il signor Bosworth e un gruppo di uomini del comitato e tutti loro si avvicinarono ed ero con il signor Showman, eccolo là. E il fratello Bacter era in un'altra macchina. Così andarono e gli dissero, si rifiuta di andare, disse, deve andare a parlargli. Dissi, non andrò proprio oltre a qui, questo è, il signore mi ha già detto di tornare indietro e non posso farlo. E dissero, ebbene fratello Branham, dissero, guarda, si sono un po' irritati in merito a ciò, e dissero, non pensi che Dio parla a qualcun altro oltre a te, disse uno dei membri del comitato. Disse, un giorno Core ebbe quell'idea e lo disse a Mosè, ma la terra si aprì e lo ingattì. Dissi, non so cosa egli ti abbia detto, non posso giudicarlo, so cosa egli ha detto a me. Ebbene, disse, egli ci ha detto di fare quel viaggio. Disse, egli mi ha detto di non farlo. Ebbene, ora, voi, se egli vi ha detto di fare il viaggio, andate pure, ma egli mi ha detto di non farlo. Ebbene, la discussione peggiorava sempre di più. Alla fine venne il fratello Bacter. Il fratello Bacter disse, fratello Branham, qui siamo un po' in difficoltà. Disse, vorrei che tu non dicessi di andare in quel viaggio di caccia. Dissi, ma ora il fratello Bacter è un uomo ragionevole, assennato, e lo stava guardando dal punto di vista più ragionevole possibile. Lui disse, guarda, se continua a dire vado a caccia, quei ministri penseranno che sei venuto qua giù per andare a caccia, e la metà di loro qua giù non crede nemmeno nell'andare a caccia. Disse, migliaia di persone erano laggiù malate, pronte a morire, e tu parli di andare a caccia. Dissi, fratello Bacter, se non sparerò mai con un altro fucile in vita mia, se non entrerò mai più in un campo in vita mia, dissi, quello non è a favore né contro per me. Dissi, sto solo facendo quello che Dio ha detto di fare, vedete, dissi, quello è, sto solo eseguendo gli ordini, e dissi, sei stato con me abbastanza, fratello Bacter, da sapere che quando ti dico cosa Dio farà nel nome del Signore e ti dico che è una visione, disse, fratello Branham, è davvero una visione da Dio? Dissi, sì, fratello Bacter. Egli disse, allora d'ora in poi toglierò le mani da ciò, disse, io non avrò più niente a che fare con ciò, disse, se è una visione da Dio, disse, siamo bloccati qui, ma disse, ora fai la tua mossa, io ti sosterrò. Dissi, va bene, fratello Bacter. Ebbene, ho discusso con loro per un poco. No, ebbene, alla fine stava arrivando l'una, la gente stava aspettando e siamo scesi a quel piccolo, lo sto pronunciando male, sono certo, Glassdoor, ma qualcosa di simile, abbastanza simile da sapere cos'era. Ma quando siamo arrivati laggiù c'erano abbastanza persone, la città era sommersa e non c'era posto per dormire, non c'era niente. Bel giorno, mi portarono fuori a casa di un ministro, un fratello Puri, un ottimo fratello cristiano. Non appena accesa del mattavo la vicina a sua moglie, il Signore mi disse cosa non andava con sua moglie, come aveva sofferto, e la guarì proprio là, e da allora non è più stata disturbata, vedete. Dio nella sua sovranità, tuttavia, io fuori dalla sua volontà, Dio benedirà i suoi doni e chiamate, sono senza pentimento, vedete, così allora siamo rimasti là un poco. E quella sera avevano tutto pronto per la riunione, e quando venne il momento di portarmi alla riunione, venne una tempesta tropicale, quasi annegò l'intero gruppo, e alle 10 di sera non riuscirono nemmeno a portarmi vicino al luogo solo. Non avete ancora visto una tempesta finché non vedete una di quelle tempeste tropicali. I fulmini fanno luce proprio quanto in questa stanza i continui bagliori di fulmini ai boati. Ed eccola là, bene. Nessun servizio quella sera? Ebbene, i fratelli, sono tornato, ho detto, ve l'ho detto, il Signore ha detto di non venire qua giù, sono fuori dalla sua volontà, devo tornare a Johannesburg. Ebbene, non possiamo proprio farlo, ora abbiamo promesso ai fratelli, a questi fratelli, che andremo qua giù e dobbiamo farlo. Ebbene, eccovi, il peccato sia su di voi, dissi, ricordate che ero là senza denaro, niente, ero in condizioni terribili, niente denaro per supportare la mia riunione io stesso, ed ero proprio in un certo modo in difficoltà. Sì, allora, disse, ebbene, aspettammo quella sera, il giorno dopo spuntò tutto bello e sereno, e proprio circa l'ora del servizio arrivò una bufera di neve, quasi congelò tutti a morte. Tornai nell'edificio, dissi, non ve l'ho detto, dissi, ora domani sera avremo un terremoto, vedete, dissi, siamo fuori dalla volontà di Dio, fratelli, dissero, vuoi dire che avremo un terremoto? Dissi, non so se l'avremo o meno, l'ho soltanto detto, qualcosa accadrà, siamo fuori dalla volontà di Dio, alle 2 del mattino ci eravamo ancora in mezzo. Disse alla fine, disse, ora guardate, Dio mi ha detto di tornare a Johannesburg e stare là per 2 settimane, andare da fratello Jackson e poi da là a Durban e da là andare a casa. Loro, oh no, disse bene, abbiamo il favore dei giornali con l'associazione medica, con ogni cosa e migliaia di persone dove possono mangiare, ogni cosa e un posto dove stare, e qui sono sdraiati nelle praterie, nessun posto, niente da mangiare, sono annegati e tutto il resto, e noi fuori dalla volontà del Signore, disse, non potete vederlo, fratelli. Ebbene, abbiamo promesso di fare questo, però, ebbene, certamente erano uomini d'onore che cercavano di mantenere la promessa fatta ai loro fratelli. Ma fratello, ecco perché le mie riunioni stasera non possono essere impostate, come Roy Roberts e gli altri individui. Sanno dove andranno fra 2 anni se non moriranno. Possono stabilire la mia deve essere guidata giorno per giorno, riunione dopo riunione, ovunque egli dica di andare, devo andare. Se egli mi dicesse proprio stasera di non essere qui domani, non sarei qui domani. E se egli stasera mi dicesse di rimanere qui un anno, sarei proprio qui un anno se dovessi restare nella periferia di Zion, vedete. Ovunque gli dica di andare proprio dove io vado, ecco dove rimango finché gli dice di andare. Deve essere in quel modo, non posso impostare l'itinerario, non posso dirvi dove sarò il giorno dopo, non lo so, non faccio promesse, vedete. Dovremmo andare a Chicago la prossima settimana, se il Signore vuole. Se il Signore non lo permetterà, se egli mi parlasse stasera e dicesse rimane a Zion, rimarrei a Zion. Se egli mi verrà incontro stasera e dicesse un giorno mi trovavo giù a St. Louis, Missouri, appena lasciata Zion e stavo tenendo una buona riunione e quella stessa sera lo Spirito Santo entrò e disse lascia St. Louis e torna a Zion. E lasciai San Luis il giorno dopo e iniziai di nuovo il giorno seguente a Zion. Lo ricordate? Vedete cosa fece il Signore? Vedete? Seguite. Così poi abbiamo continuato a discutere durante la notte, discutere, dissi, no, tornerò domani proprio di nuovo a Johannesburg. Ebbene, cosa avremmo fatto quando saremmo arrivati a Johannesburg? Non avevo soldi per tornare a casa, io non ne ho. Tornare a casa sarebbe stato sbagliato, dovevo rimanere là in quella riunione. Chi l'avrebbe sostenuta? Cosa avremmo fatto? Oh, ero in una situazione terribile e sembrava proprio come... Disse bene, come Paolo disse molto tempo fa, avreste dovuto ascoltare e non aver sciolto gli ormeggi da Crete e causato questo problema. Così dissi, ora Dio ha una volontà permissiva, ma non mi piace mai operare nella volontà permissiva di Dio, voglio la sua perfetta volontà. Vedete, sempre se non voglio operare, secondariamente voglio sapere cosa egli vuole che io faccia e andrò a farlo. E così andammo. Poi quando sentirono della volontà permissiva, oh my, quello pose fine alla cosa del tutto. Ebbene, entrai nella stanza e siamo andati tutti nelle nostre diverse stanze. Andai nella mia stanza a pregare. Billy, mio figlio, là dietro dormiva con me. Avevamo un paio di lettini da una parte. Fratello Jackson, immagino che tu sia stato da fratello Puri. Sai dove sono i letti posti vicino alla strada? E Billy ed io siamo entrati, abbiamo iniziato a pregare. Quando siamo entrati, Billy, mio figlio, mi ha messo la mano sulla spalla. Ha detto, papà, non dare ascolto a quel gruppo di predicatori, ascolta quello che Dio ti sta dicendo e non quel gruppo di predicatori. Se mai avessi ricevuto sapienza da mio figlio, fu allora. O buona, è così. E dissi, caro, sono tutto affranto. Disse, guarda, papà, disse, torneremo a casa in qualche modo. Dissi, caro, il fatto non è andare a casa, è l'idea che devo tornare a Johannesburg e tenere questa riunione in quel modo. Disse, papà, ti starò vicino e so che il fratello Baxter pure. Così disse, ricordati solo che siamo con te. E così dissi, prega con me, Billy. Naturalmente si è addormentato, essendo solo un bambino, e si è infilato nel letto verso 1 o le 2. Verso le 3 del mattino egli entrò nella stanza, lo sentii, si spostò sul lato del letto, dissi, chi sono questi uomini e cosa significano? Egli disse, vai avanti, disse, vai avanti, disse, ti hanno legato ciò. Disse, vai avanti, ma ricorda, la pagherai per ciò. Egli disse, lo saprai. Ed egli disse, ora affinché tu possa sapere che hai il mio permesso di andare, domani mattina vai a svegliare tuo figlio. Dio onorò Billy. Disse, vai a svegliare tuo figlio e digli che domani mattina alla scuola domenicale, quando avranno la loro riunione di scuola domenicale al mattino, sarà una bella giornata. Ed era piovoso e nuvoloso e cattivo allora. Disse, ma sarà bello, il sole splenderà, farà di nuovo caldo. Disse, voi, loro manderanno, e il fratello Bacter ti manderà a chiamare per andare a pregare per i malati, essendo quella riunione così in ritardo. Doveva esserci 3 giorni comunque. Disse: la riunione è così in ritardo, lui manderà indietro tuo figlio per farti andare a pregare per i malati. Quindi sii pronto e vai. E disse: allora quando lo farai? Disse: tuo figlio ti verrà dietro con un giovane in una piccola macchina nera e sulla strada del ritorno, sulla strada per prenderti, lui prenderà un altro giovane. Quello è contrario alla regola, ma lui prenderà un altro giovane e sulla strada del ritorno, disse, richiamerà la tua attenzione. Ci sarà un indigeno con un abito bianco da safari in piedi vicino ad un albero di eucalipto vicino ad un ponte, con un bastone che starà per colpire un altro indigeno, e disse, da quello saprai che ti ho dato il permesso di andare, ma ricorda, soffrirai per questo. Così quando uscì dalla visione andai e svegliai Billy e dissi, Billy, l'angelo del Signore mi ha appena visitato, e gli dissi quello che gli disse. Entrai nella stanza, ora il fratello Bachter è proprio nel retro dell'edificio, ora ad ascoltare, e sono entrato nella stanza ed ecco dove viene dimostrato, amico. Ascoltate, non mancate questo. Ora egli potrebbe non trattare mai con voi in quel modo, così. Io sono nato per questo scopo come una persona diversa. Immagino di essere stato strano e frainteso. La vostra vita potrebbe non essere così, ma conosco solo questa cosa. Fate quello che Dio vi dice di fare, non prestate attenzione a ciò che chiunque altro dice, fate quello che Dio dice. E poi siate certi di sapere che è Dio, non qualche immaginazione o qualche sentimento. Siate certi che è Dio, poi seguite la via di Dio, egli vi porterà dove vuole che andiate. Così entrammo nella stanza, il fratello Bachter, il fratello Bosworth, il signor Stesley, che credo sia presente stasera. E quegli uomini erano seduti là, ci sono almeno due di quegli uomini presenti ora. Stavano tutti dormendo in una stanza da soli, tutti e quattro in una stanza, o loro tre piuttosto. Ed entrai nella stanza, dissi, fratello, il così dice il Signore, dissi, stiamo facendo male scendendo a Kimberley, Clerksdorp, Bloemfontein e Città del Capo. Stiamo sbagliando, la volontà del Signore è che noi torniamo qui e scendiamo o torniamo a Johannesburg e da là andiamo dal fratello Jackson e da là a questa Durban. E dissi, ma egli mi ha dato la sua volontà permissiva stamattina e mi ha dato questi segni, e dissi loro quello che egli mi disse, e dissi, adesso è giorno fuori, è una bella giornata. E dissi, queste cose avverranno, ma ricordate, non è la volontà del Signore. Quanti conoscono Fred Bosworth? Vediamo la vostra mano. Credete che sia un bravo uomo? Lo è. E mi avvicino quanto mio papà. Pur tuttavia in ciò il fratello Bosworth, che stava al mio fianco, che è stato al pulpito, che ha predicato di questo dono, che ha costruito un palco, che ne parla costantemente, ha detto, io ho 70 anni e qualcosa, non l'ho mai vista e non ho mai letto di niente di simile dai giorni degli apostoli. Crede in me con tutto il cuore. Si alzò e disse, fratello Branham, ti sbagli. È la volontà di Dio che tu vada in quella direzione. Dissi, fratello Bosworth, non lo è. Disse, ebbene, fratello Branham, disse, ho letto una volta in cui Satana diede ad Adamo una falsa visione. Dissi, fratello Bosworth, tu sei un papà per me. Ma dissi, guarda, questa non è una falsa visione, questo viene da Dio. Il mio onore, il mio ministero, la mia reputazione, non solo il mio, ma il nome del Signore poggia su ciò. Dissi, è sbagliato. Egli disse, no, disse, se andrai in quella direzione vedrai estremamente, abbondantemente al di là di tutto quello che potresti chiedere o pensare. E mi girai, guardai il fratello Bachter, si stava stropicciando gli occhi, guardai il fratello Stesley, allora pensai, eccolo, Non importa quanto un individuo ti sia vicino, non puoi confidare nel braccio di carne. Non mi importa se è vostra madre. Ricordate una volta dove c'era un profeta nel paese e un altro scese e profetizzò ed egli disse cosa fare ed egli disse non mangiare né bere né ciò. Prima Re 13 e questo profeta mandò e gli disse il Signore ha detto di tornare qui. E lui diede ascolto al profeta invece che a Dio. Sapete cos'è successo? Perse la vita entrambi quei profeti. Non importa chi siano, fate quello che Dio vi dice di fare. Prima che me ne andasse un giorno mentre predicavo a Shreveport, lo Spirito Santo scese su di me e disse, così dice il Signore, c'è una trappola tesa per te in Sudafrica. C'era qualcuno alla riunione di Shreveport? Vediamo la vostra mano. Se c'è qualcuno alla riunione di Shreveport appena prima che me ne andassi, che abbia sentito quella profezia. Bene, immagino che non ci sia in questa riunione, in questo piccolo gruppo, ad ogni modo. Ma là non sapevo che fosse fra i miei fratelli. Ora, la cosa era, siamo andati avanti e appena siamo arrivati a Kimberley c'era, la fermata successiva, c'era un uomo anziano là, un uomo anziano, bravo uomo. Ma c'erano migliaia di persone e quell'anziano fratello disse, no signore, non lo terrai da nessuna parte se non nella mia chiesa. La sua chiesa avrebbe tenuto circa 400 persone e là c'erano circa da 10 a 12, 14 mila persone. Purtuttavia doveva essere in quella chiesa. Il fratello Wadsworth esplose, prese il suo cappello e disse, ridicolo, ridicola, una vergogna. Dissi, quello è l'estremamente abbondantemente al di sopra di ogni cosa, vedete. Dissi, comprendi? Disse, non ho mai sentito una cosa simile. E così il fratello Bachter allo stesso modo ed entrambi uscirono e affittarono un grande edificio. Bene, quello lo mostra, vedete. E andò avanti così lungo il viaggio. I problemi sorgevano ovunque. E non abbiamo avuto la riunione finché non siamo arrivati lassù per qualcuno sa che conosce. Fratello Jackson, tu lo sai. La riunione è stata a Durban, dove abbiamo avuto quasi 100.000 riunite e 30.000 convertiti in un giorno. E quello era l'unico posto che c'era. Giù lungo la strada ci siamo ammalati tutti. Ognuno di noi si è ammalato. E quando sono tornato a casa, sono quasi morto. Avevo un'ameba. Un'ameba è un parassita, un piccolo animale, entra nel tratto intestinale e nello stomaco. Come piccoli tentacoli, rimane lì e succhia finché, ebbene, fa il suo corso in circa così tante ore. Dopo entra nel flusso sanguigno, se arriva sul fegato e scoppia, vivete. Se va al cervello e scoppia o il cuore, morite. Non c'è niente che possiate fare a riguardo. E camminavo per la stanza e pregavo e piangevo e pregavo e piangevo e pregavo e piangevo. Al punto che i miei occhi si erano gonfiati, letteralmente al punto che mia moglie doveva condurmi alla colazione. Proprio nessuna risposta da Dio. Una mattina io, sdraiato là, la mia mano dietro la testa, dicendo, Dio, cosa posso fare? Perdevo peso, diventavo sempre più magro, sempre peggio e peggio del continuo, niente. Sempre peggio, peggio, non si poteva fare niente, sempre peggio. Una mattina ero sdraiato là, pensai, oh Dio, cosa riserva il mio futuro? Immagino che io, questa è la fine della strada, sto morendo, mi dispiace, mi sono ravveduto. Dissi, Dio, non passerò mai più la tua linea, consapevolmente mai più. Se c'è gentilezza nel tuo cuore, Signore, verso di me, per favore, perdonami. Prendevo la mia Bibbia e camminavo su e giù per la stanza durante il giorno. E mia moglie diceva, tesoro, qual è il problema? Dicevo, tesoro, se solo sapessi come mi sento, dissi. Sono andato contro la volontà di Dio, dissi. Ed eccomi qui a pezzi, è il mio ministero. Dissi al fratello Bachter, dissi, il Signore mi ha parlato. Ebbene, lui è testimone proprio ora e può quando viene sul palco, dissi. Se avessi preso quell'itinerario, così dice il Signore. Non sarò in grado di avere una riunione tra 6 mesi e un anno. Questo era il 7° mese o l'8° mese, vedete, gli chiesi. Quando egli dice qualcosa, è la verità, darò la mia vita per ciò che è la verità. Poi tornando a casa mia, stavo camminando nella stanza circa 3 mesi fa o quasi, una sera camminavo per la stanza piangendo, mi sono sdraiato e mi sono addormentato, mi sono svegliato verso le 3 del mattino. E disse, oh Dio, quale sarà il mio futuro? Cosa mi accadrà? Disteso là, dissi, oh se solo circa 5 mesi, nient'altro che camminare su e giù per la stanza e piangere chiedendomi. gente che mandavo ovunque. Beh, non potevo neanche uscire di casa a malapena, ed era così. Disse, oh, cosa farò? Poi ho un caro amico chiamato dottor Adair, vive proprio di fronte a me, andavamo a scuola insieme. Quando lo seppe disse, Billy Graham, misericordia ragazzo, Dio sia misericordioso verso di te. Così disse, non c'è niente da fare che io sappia. E dissi, Doc, l'unica cosa che voglio fare è ritrovare il mio favore presso Dio, dissi. Ho oltrepassato la sua linea. Un mattino ero sdraiato là, come ho detto, verso le 3, mi stavo strofinando la testa, pensavo, cosa riserva il mio futuro? E proprio in quel momento sentii qualcosa muoversi nella stanza. Preparate i vostri ricordi ora, vi dirò qualcosa che accadrà. Egli entrò nella stanza, sapevo che era lui. Rimasi davvero immobile, venne muovendosi, potevo sentirlo venire a fare come vortici di fuoco, così scese nella stanza, giunse dove mi trovavo. Proprio allora vidi uno venire camminando verso di me, aveva della carta, qualcosa di simile alla carta per macchina da scrivere, era piegata così nella sua mano, si avvicinò a me e disse, mentre meditavi sul tuo letto, quale sarà il tuo futuro? Dissi, sì signore, mi sono chiesto cosa avrebbe riservato il mio futuro. Prese il foglio così e lo piegò, disse, guarda là, era tutto scarabocchiato, parte di esso giaceva, ma ce n'era una grande pila, lo fece oscillare, così è sparito dalla vista su nei cieli, e gli disse, è stato cancellato. Sono tornato in me, ero seduto sul lato del letto e dicevo, oh Dio, oh per favore, parlo, se ho trovato grazia presso te, Signore, per favore, che ne è di questa mebe, cosa accadrà, Signore? Dissi, per favore, se nel tuo grande cuore, se i miei peccati sono perdonati, mi parlerai. Che ne è, Signore? Dissi, sono sdraiato qui, sto quasi per morire. Dissi, ho confidato in te, ho creduto in te, ho insegnato ad altri. Dissi, non vorrei avere misericordia. Più o meno in quel momento sentii qualcosa venire di nuovo. Tornò nella stanza, scese su di me e disse, mentre ci stavi pensando, non ci sarà più. Quello lo risolse. Mi sono ripreso, non mi importa quello che qualcuno dica allora, quello era tutto. E dissi, Padre, non l'ho ricevuto più che una alla volta di solito, questa volta ce n'erano 5. Egli disse, durò dalle 3 fino a circa le 6 del mattino, ed egli disse, egli tornò di nuovo e mi parlò. Disse, ti sei chiesto e le persone ti hanno parlato, ti hanno criticato per le tue riunioni. E dissi, sì signore, mi dicono che ora Roberts e questi altri uomini pregano per 500 mentre io ministro a 3. E dissi, tu mi hai detto di fare questo, cosa devo fare signore? Devo pregare per le persone nella fila. Egli disse, proprio come sei guidato, e mi lasciò di nuovo. E camminai su e giù per la stanza per alcuni momenti e disse, oh Dio, ti sono così grato, ti apprezzo. Eccolo venire di nuovo, lo sentì entrare di nuovo nella stanza. Ed egli mi prese nello spirito, mi pose là fuori nel mezzo di quell'ippodromo, proprio a Durban, dove mi trovavo, e vidi avvenire quella riunione di Durban svanire alla mia destra nella storia. Geograficamente ero rivolto a sud, proprio come ero a Durban. E quel gruppo di persone stava andando svanendo verso ovest, allontanandosi, diventando blu, e proprio davanti a me c'erano sezioni, proprio come questo è disposto stasera, ma sembravano strade e c'erano grandi folle di persone. E poi egli venne in giro la mia testa così di nuovo verso est, verso l'India, e ce n'erano decine di migliaia con indosso coperte, uomini dall'aspetto scuro, avevano le mani alzate in aria. Stavano lodando Dio, stavano saltando su e giù e gridando e lodando Dio. Migliaia di loro stavano ricevendo Cristo e dissi, meraviglioso! E circa in quel momento sentii qualcosa venire proprio sopra di me ed ecco scendere una grande luce dal cielo, ed essa era come una luce che oscillava, ed essa andò molto indietro sui campi per circa mezzo miglio o più. E non c'era altro che una massa continua di persone proprio in piedi ammassate. Dissi, oh Signore, sono tutti uomini neri. E poi egli mi riportò di nuovo a questo gruppo qui davanti a me. C'erano belle persone bianche in piedi, con le mani alzate in aria così, lodando Dio. Poi egli mi fece tornare indietro così, e poi l'angelo si avvicinò molto, sapevo che egli si stava avvicinando, e sentì il numero che egli chiamò. Ricordate questo? Egli disse, ce ne sono 300.000 in quella riunione a Branham. E sono tornato in me, ho sentito il suo numero. Ricordate, terrò una riunione da qualche parte ad est di Durban, credo in India, che consisterà di 300.000 persone. Questo è prima che avvenga, affinché possiate sapere. Proprio come ho detto del ragazzino risorto in Finlandia, molti di voi hanno sentito quella testimonianza prima che avvenisse, prima ancora che lasciassi gli Stati Uniti. Un anno prima quel ragazzino sarebbe risorto dai morti e così via. Ora ricordate questo. Poi ho alzato le mani per benedire Dio, e quando l'ho fatto ho guardato, venendo qui, ecco venire la mia Bibbia, ed essa venne aperta in riguardo a Paolo nella tempesta. E poi le pagine iniziarono a girare indietro, 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 questa Bibbia. E tornò a Giosuè il primo capitolo, e qualcosa iniziò a leggere il capitolo così. Il mio servitore Mosè è morto, ora alzati e attraversa questo Giordano e queste persone. Nessuno ti resisterà tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Solo sii coraggioso e molto, molto, sii forte e molto coraggioso, perché il Signore Dio tuo è con te dovunque tu vada. E mi sono alzato e ho preso la mia Bibbia, era nell'aria, ho allungato la mano ed era io ho detto, dove è andata? E proprio in quel momento sentì mia moglie bussare alla porta. Lei attraversò la stanza e disse, Billy, c'è qualcosa che non va? Lei disse, alle 3 stamattina il bambino si stava agitando e sono entrata per svegliarti. E disse, quando sono venuta là alla porta, ora mia moglie è una donna molto spirituale, ma questa era la prima volta che è accaduto nella nostra casa. Lei è una persona molto tranquilla, pia, e lei disse, stavo per entrare nella stanza e qualcosa mi ha detto. Non entrare là dentro, c'è una visione in corso. E lei ha detto, per 3 ore sono stata seduta sulla sedia e ho cullato il bambino aspettando. Dissi, sì tesoro, ho afferrato la mia Bibbia, la grande Bibbia là, e ho scritto la visione proprio velocemente là dentro, sul risguardo. Molti sono passati da casa, l'hanno letta. Siamo andati a fare colazione, mia suocera, una donna molto santa e devota, vive appena sotto di me. Eccola venire correndo verso la casa. Lei disse, è successo qualcosa quassù stamattina? Lei disse, stamattina quando mi sono alzata sono andata al lavandino per lavare i piatti di ieri sera per prepararmi per la colazione, e qualcosa ha detto, sali nell'altra casa, è successo qualcosa. Le dissi della visione. Mi girai, avevo appena finita la colazione, scese a prendere i miei assegni che sono stati usati per le riunioni l'anno scorso sul reddito, e scesi alla banca, tornai indietro, lì avevano pronti per me, stavo passando e tutti i cassieri dicevano, salve fratello Branham. Dissi, salve, 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 tornai indietro, presi i miei assegni e mi avviai verso l'uscita. E iniziai ad uscire, così a qualcosa disse, fermati. E pensavo che fosse proprio, sapete, come a volte avete un'impressione, fermati. Aspettai e guardai le persone, nessuno mi stava guardando, e dissi, Signore Dio, cosa vuoi che faccia? E indietreggiai in un angolo così, aspettando un minuto, con quegli assegni, la mia valigetta sotto il braccio. Pensai, cosa vuoi che faccia? Disse, guarda Bob Dennison. Pensai, ora quello era solo Bob Dennison. Io guardai e lui era là con la testa abbassata così. Conosco Bob molto bene. Lui è un cassiere là. E dissi, ebbene, quello è solo... Ma non lo era, era Dio. Mi sono fermato un minuto, mi avvicinai e dissi, buongiorno Bobby. E gli disse, salve, fratello Branham. Disse, senti, Mergy Morgan è stata qui dentro l'altro giorno. Quella era la signora che fu guarita dal cancro. Dissi, sì, dissi, come ti senti, Bobby? Le lacrime gli scendevano dalle guance. Disse, fratello Branham, io ho qualcosa da dirti, non so come lo prenderai. Disse, bene, vai avanti, Bobby, dimmelo. Disse, quasi tutti i miei parenti sono morti di cancro. Disse che ho ogni sintomo di quello che avevano loro. Disse, sono stato preoccupato a morte negli ultimi giorni. Disse: Billy, non intendo causarti alcun problema, ma disse: stamattina alle 3 mi sono svegliato nella stanza e ho fatto un sogno di cui dovevo parlarti. Dissi: stamattina alle 3 egli mi ha svegliato. Mi prese la mano, quella fu la fine del cancro. Non ha più avuto alcun sintomo di ciò, l'ho incontrato proprio. Beh, quando ero giù a casa, cosa? 2 o 3 giorni fa ho detto: come ti senti, Bobby? Disse: fratello Branham, ti dico, sono una persona diversa. Dio governa e regna ancora. Egli è Geova e non c'è nessuno simile a Lui. Lo credete? Leggiamo della scrittura, vi amo, potrei testimoniare tutta la notte, ma devo leggere velocemente il 4° capitolo di San Giovanni. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva fatto dell'acqua vino, orvero un certo ufficiale reale, il cui figliuolo era infermo in Capernaum. E costui aveva udito che Gesù era venuto di Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perciò che gli stava per morire. Laonde Gesù gli disse: se voi non vedete segni e miracoli, voi non crederete. L'ufficiale reale gli disse: Signore, scendi prima che il mio fanciullo muoia. Gesù gli disse: vai, il tuo figliolo vive. E quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andava. Ora, come egli già scendeva, i suoi servitori gli vennero incontro e gli rapportarono e dissero: il tuo figliolo vive. Ed egli domandò loro l'ora, egli iniziò a stare meglio, iniziò a rimettersi, in altre parole. Ed essi gli dissero: ieri a 7 ore la febbre lo lasciò. Laonde il padre conobbe che era nella stessa ora che Gesù gli aveva detto: il tuo figliuolo vive, e credette egli e con tutta la sua casa. Questo secondo segno fece di nuovo Gesù quando uscì di Giudea in Galilea. Gesù parlò la parola. Il padre voleva che lui venisse ad imporgli le mani e pregasse per lui. Gesù disse: vai avanti, tuo figlio vivrà. E il padre credette a ciò che Gesù disse. Ora, e se non avesse creduto, non sarebbe successo. Lui credette, e crediamo stasera a quello che Gesù disse. Lo farete? Ascoltate. Ecco le parole che egli disse in Marco 11:24. Qualsiasi cosa desideriate quando pregate, credete di riceverla, vi sarà data. Lo credete? Osservate l'ordine della scrittura. Credete ora, la ricevete. Ora è quando credete di averla. Non avete evidenza, non c'è niente che mostri di averla, ma credete di averla. E continuate proprio a crederci e vi sarà data. Lo credete? Chiediamogli una riunione gloriosa insieme, tutti voi come credenti con me. Vedete, non importa chi siate, se oltrepassate la linea di Dio, egli vi punirà. Davide era un uomo secondo il suo cuore, ma Davide raccolse ciò che seminò. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera, poiché sappiamo questa sola cosa, che lo Spirito Santo è qui dentro stasera, confermando la parola del nostro Signore Gesù Cristo e portando a compimento quelle cose che gli disse che sarebbero avvenute. Caro Dio, non posso essere responsabile della fede delle persone. Sono responsabile di predicare la tua parola e di testimoniare e dire quelle cose che so essere vere. Tu lo sai. Tu conosci della vicenda africana. E Padre, stasera credo, proprio tanto certo quanto sono qui stasera al pulpito su questo palco, che presto ci sarà un tempo in cui tu sarai con me e mi aiuterai in Africa o in India. Sii vicino ora, rimani vicino a me stasera e benedicimi e mantieni le tue amorevoli ali di misericordia su di noi, facendo un'espiazione per i nostri peccati e trasgressioni, perdonandoci di ogni cosa e aiutandoci a vivere per te. E perdona ogni peccatore nell'edificio stasera. Togli ogni scetticismo e possa la potenza di Dio avere la preeminenza stasera ed essere predominante su ogni incredulità e respingere il nemico, e riversa il tuo spirito e guarisci i malati e salva i perduti. Nel nome di Gesù lo chiedo. Amen. Cosa dici? Biglietto di preghiera V-doppia, girate il vostro biglietto di preghiera. Voi che avete biglietti non hanno niente a che fare con la vostra guarigione. Credo che se crederete con me stasera, Dio si manifesterà in questo gruppo che è raccolto qui insieme, che le persone vengano guarite. C'è solo una cosa che vi impedisce di essere guariti. Se leggo correttamente la Bibbia, credo di avere milioni che saranno d'accordo con me sulla scrittura, che l'unica cosa che ci impedisce di essere guariti è la mancanza di fede, cioè se il nostro cuore è a posto con Dio. È giusto se egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue levidure siamo stati guariti. Guardate, una volta ho notato un tizio, continuava a venire nella mia chiesa e lui diceva, io dicevo, tutti quelli che vogliono essere ricordati in preghiera affinché diventino cristiani si alzino. Ogni sera lui si alzava. Ebbene, la sera dopo dicevo, tutti quelli che vogliono essere cristiani vogliono essere ricordati in preghiera per essere cristiani si alzino. Lui si alzava durante quel risveglio e poi dopo del tempo passavano mesi e teneva un altro risveglio, lui si alzava. Questo avvenne quando ero un ministro battista là, si alzava, voleva essere ricordato. Lo incontravo per strada e dicevo, sei un cristiano finalmente? No, no, continua a pregare per me, fratello Branham. Va bene, grazie. Andò avanti, avanti così. Una sera mentre ero nel servizio dissi, tutti quelli che vogliono diventare cristiani, vogliono essere ricordati in una parola di preghiera, si alzino. Si alzò là. Dissi, vieni qui un minuto. Si avvicinò, dissi, qual è il tuo problema? Non lo so. Dissi, vuoi essere un cristiano? Sì, signore. Dissi, perché non diventi un cristiano? Disse, non lo so. Dissi, c'è proprio qualcosa, tu giù nel tuo cuore vuoi essere un cristiano, ma c'è qualcosa che non ti lascerà essere un cristiano, è giusto? Egli disse così. Dissi, quello è il diavolo ed è incredulità. E dissi, lo credi? Disse, sì signore. Dissi, credi che se chiederò a Dio di spezzare quella potenza dell'incredulità sopra di te che sarai un cristiano? Disse, sì signore. E proprio in quel momento, quando chinammo il capo, lui emise un grido, saltò in aria così, se n'era andata, e oggi l'uomo è un cristiano devoto. Osservate, solo il diavolo, quell'incredulità, quella piccola vecchia cosa che gli dà calà, una piccola ombra che gli impediva di passare un barco in ciò, e la stessa cosa viene per la guarigione. Poi dite, bene, sono stato malato a lungo, sono stato storpio a lungo, non potrei migliorare da questa condizione. Oh sì, potete! Gesù Cristo disse, qualsiasi cosa desideriate quando pregate, credete di riceverla, la riceverete. Lo credo. E voi? Bene. V-doppia, prendiamo i biglietti di preghiera ora. Dove abbiamo chiamato ieri sera? Dov'era? Cinquanta, prendiamone l'ultima parte stasera. Andiamo da 85 a 100 nella V-doppia, quello prosegue proprio lungo la linea portandoli proprio su. Bene, chi ha il biglietto di preghiera 80, V doppia 85, alzate la mano, V doppia 85, 86, 87, 88, 89, 90 fino a 100. Biglietto di preghiera V doppia da 85 fino a 100 allineati qui alla mia destra mentre... Ora controllate voi uscire e così via e vedete che tutti arrivino e se non lo faranno allora fatemelo sapere e chiamerò di nuovo la linea. Bene. Ora, se qualcuna delle persone qui sulle sedie a rotella dei biglietti non devono venire nella fila di preghiera quassù, alzate soltanto la mano o lasciate che qualcuno la alzi. Che ha quei numeri, e quando viene chiamato quel numero, quando vedete il vostro posto allineato là, avanzate proprio qui davanti a me. E io non posso guarirvi, amici, ma Dio, se vuole, nella sua misericordia, può farmi sapere il motivo per cui non potete essere guariti, vedete? Bene? Ora, se avete solo la fede, può guarirvi la vostra fede individuale. Non vedete cos'è un dono di guarigione? Un dono di guarigione non è qualcosa che è in qualcuno per guarire qualcun altro. L'uomo per cui si prega deve avere la guarigione, lui deve avere la fede, è giusto? Scusatemi. Bene. Ora, cosa ne pensi, papà? Pensi che sarai in grado di buttare via quelle vecchie stampelle e tornare a casa stasera normalmente? Spero tu lo sia. Che ne di te, madre, là sulla sedia? Credi che sarai proprio in grado di alzarti stasera e andartene da lì e andare a casa, stare bene? Che ne di là, sorella, con il gesso sulla gamba e laggiù lungo la pila? Credete con tutto il cuore? Vi dico cosa pare. Se solo guarderete da questa parte e pregherete. No, non guardate a me come... No, non lo intendo in quel modo, lo intendo in questo modo. Come disse Pietro, guardaci, erano uomini, guardaci. E l'uomo storpio guardò seriamente come per ricevere una moneta. Egli disse, argento e oro non ne ho, vedete, ma ciò che ho, vedete. Ora, ciò che Dio mi darà, io lo darò a te. Ora, quanti là in platea stasera che hanno, ebbene non chiamerò certe malattie, ma hanno proprio malattie molto gravi, che non hanno alcun biglietto di preghiera e vogliono che Dio vi guarisca stasera. Alzate le mani, hanno quasi ogni tipo di malattia. Alzate solo la mano, dite io sono nel gruppo, io sono uno, vedete, oh, va bene. Sembra che la maggior parte dei malati sia bloccata proprio in queste tre pile, proprio qui dentro. Bene, bene, iniziate a pregare. E il resto di voi che state bene ora e in salute, pregate per loro. Credo che se foste malati e alzaste la mano, loro pregherebbero per voi. Così tutti voi pregate uno per l'altro, confessando le vostre colpe l'uno all'altro, è giusto? E pregate l'uno per l'altro affinché possiate essere guariti. Ci sono tutti i biglietti, Billy? Eh? Bene. Ne ha alcuni ancora fuori che non sono entrati ora. Sono 85 V doppia da 85 a 100. Controlla lì e vedrai dove ti trovi. Bene, nessuno. Quando entriamo qui, mai un tale gruppo come gli stessi gruppi che sono stati in altre. Sono stati nelle altre mie riunioni che sono qui. Siete stati in altre riunioni. Vediamovi alzare le mani. Capite proprio come comprendete l'operare dello Spirito di Dio. Bene, va bene. Non importa chi siete, da dove venite, quanto siete malati, credete soltanto. E l'unica cosa che vi chiedo di fare è credere. Dio si manifesterà. Lo credete? Bene, chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, vengo a te con amore, con tutto il cuore, chiedendoti. Ora, essendo il sabato sera, appena prima del giorno sabbatico, domani, che il tuo amore e misericordia siano manifestati in questo edificio stasera, affinché potremo vedere abbondantemente al di là di tutto ciò che potremmo chiedere o pensare. Possa esserci una meravigliosa effusione del tuo Spirito Santo stasera. Possano i peccatori essere salvati, possano gli sviati essere reclamati e riportati alle braccia amorevoli del Padre. Possa la malattia essere guarita, possano i ciechi vedere, i sordi udire, i muti parlare, gli storpi camminare. Non dobbiamo avere queste cose per crederti, Signore, ti crediamo comunque. Ma se stasera è la tua grande volontà che tu ci conceda questi privilegi e benedizioni, ascolta la preghiera del tuo servitore mentre lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Chiederò questo nel nome del Signore. ognuno proprio il più riverente possibile, e specialmente se alcuni casi sembrano essere un po' pesanti. Tenete i vostri figli vicino a voi. Non lasciate che i vostri figli si allontanino, specialmente nei casi di epilessia, vedete. Quanti capiscono cosa intendo? Ora ricordate, non sarò responsabile per i critici, gli increduli che siedono in questa parte della riunione, vedete. Non sarò responsabile. Sta a voi, se siete un critico o un incredulo, è il momento che ve ne andiate dalla riunione in questo momento, perché nel nome del Signore io parlo, non posso assumermi la responsabilità, posso per un credente, ma non per un incredulo. Comprendete? Bene, portatemeli. Bene, tutti tanto riverenti quanto potete essere ora. Questo è sabato, domani è domenica, quindi prendiamoci il nostro tempo, non c'è fretta. Non siate nervosi, sedete in silenzio, siate in preghiera. Chissà che Dio non vi faccia visita questa sera. Questa potrebbe essere la vostra sera. Bene. Ora, fratello mio, prenderò questo microfono qui, così potrò parlarti per un poco, tu essendo di solito il primo paziente. A volte, ecco perché inizio la fila di preghiere, in modo che il primo paziente, se posso parlargli abbastanza da far scendere su di me l'unzione, vedete? E dopo aver parlato, quella è un'unzione, allora è un'altra unzione. E devo far sì che arrivi su di me prima di sapere di cosa sto parlando. E non è niente da me stesso, viene tutto da Dio. Vedete? Ed ora tu sei un credente, credi, ne sono certo, vedi. Credo che tu sia sincero e credo che Dio ti aiuterà nel tuo problema. Ora io, non conoscendoti e non sapendo niente di te, e sei entrato qui proprio oggi pomeriggio, e il ragazzo ti ha dato un biglietto di preghiera e l'hai guardato, là c'è il numero e ci hai messo il tuo nome e così via, e poi stasera quando il tuo numero è stato chiamato tu solo, e tutto quello che c'è, sei solo salito qui, ecco tutto quello che c'è a riguardo. Tu sei proprio un estraneo e io sono un estraneo. Ora c'è un Dio in cielo che conosce ogni cosa e non ci sono segreti per lui. Ed egli fa conoscere i suoi segreti ai suoi servitori, ai suoi profeti, vedi? Egli lo rivela. Ricordate Daniele come fece conoscere il sogno del re, come Gesù vide arrivare Natanaele e gli disse che egli sapeva che aveva pregato appena prima di venire. Credete che lo stesso Gesù esiste oggi? Certo, egli esiste, sì, lo credete allora. Bene, e credete che io sia suo profeta? Non per qualcosa che io meriti, ma per sua grazia sovrana, egli lo previde prima che il mondo iniziasse. Ed egli ordinò che io facessi quest'opera per lui. Ora, se non la faccio, guai a me. Bene, ti sto solo parlando come egli fece con la donna al pozzo, in modo di vedere se posso arrivare direttamente a qual è il tuo problema, vedi? Ora confido che egli lo farà e darà misericordia. Se egli non lo fa, certamente io non so. Ma il tuo problema è nel tuo fianco, è giusto? Se è giusto, alza la mano. Ti vedo tenerti il fianco, dolore, il tuo fianco, qui, sì signore, dolore. Quello è stato causato da un incidente, una caduta, è giusto? Da un'impalcatura. È giusto, è giusto? Sì, signore. Quello che ha fatto è stato proprio scuoterti. Ha rotto il tessuto che è sul tuo fianco. Non guarirà. Sono così quelle cose, signore. Quello che ho detto era così? Ora se lo è, girati proprio verso l'uditorio in modo che vedano. È vero. Ora, l'uomo non lo conosco, ma così che lo senta al microfono, così che lui sappia che è vero. Ora, la visione è scomparsa, vedi? Ora, hai sentito la mia voce, vero? Ma quello non ero io, quello era colui che è qui, ora, presente. Colui di cui hai visto la fotografia, colui di cui abbiamo parlato ieri sera, colui che conosce ogni cosa che è stato mandato da Dio. È lui. Ora, vieni qui, fratello. Ora, quando egli mi incontrò là fuori, gli dissi che non aveva abbastanza istruzione o così via, ed egli disse, se farai in modo che le persone ti credano. E dissi, non mi crederanno perché non sono abbastanza eloquente nel mio parlare da far sì che le persone... E gli disse, ti saranno dati due segni. Uno di essere quello che ricordate nel primo, immagino se ricordate il mio primo ministero prendendo le persone. Disse, il seguente conoscerà gli stessi loro pensieri, le cose nella loro vita e lo crederanno. E gli disse, ora sì, sincero, quando preghi niente resisterà alla preghiera. Lo credi? Bene, allora avvicinati. Padre Celeste, questo tuo servitore che lavora onestamente per vivere, Satana ha cercato di togliergli la vita, ma tu non l'hai permesso. Ma ora, tu hai fatto in modo che lui venisse e avesse fede in te affinché potesse, invece di essere una maledizione per lui, una benedizione di cui ora potesse testimoniare. Satana, sei un perdente. Non puoi ferire i figli di Dio, perché prenderanno le stesse cose che cerchi di porre su di loro e la ritorneranno con una benedizione. Ora, nel nome di Gesù Cristo, lascia l'uomo e possa lui essere guarito. Amen. Ora, Signore, vai per la tua strada felice, rallegrandoti, starai bene, Dio ti farà stare bene. Credete questo? Allora vedrete fare cose più grandi. Tu sei la signora, la paziente. Scusami per non aver riconosciuto. Ora mi sei estranea? Noi sei estranea. Sei proprio... Percepisco che sei una cristiana. Credi. Sì, signora. Ora hai avuto un arco di vita qui e Dio ti conosceva da quando sei nata. Ed egli ti ha nutrita per tutti i tuoi giorni, tutto quello che hai avuto che fosse buono è venuto da Dio. Egli ti conosce dal tempo in cui sei nata, prima che fossi nata fino a quest'ora, lo credi? Ora, questo, quello che egli fa qui sarà semplicemente, ebbene, proprio quello che egli mi farà sapere, che io non posso dirtelo perché sono nato in questo mondo proprio come te o chiunque altro. Io sono solo carne umana, ma qui dentro dimora lo Spirito Santo ed è stato per la sovranità di Dio che egli stabilì la via in cui io per andare a ministrare al suo popolo, vedi? Non era neanche mio desiderio. Non era la mia volontà o il mio desiderio, è stato lui. Sai cosa volevo essere nella vita? Un ranger. Ed ero un guardiacaccia dell'Indiana per anni, ma volevo essere un ranger forestale, un cacciatore di pelli, qualcosa di simile. Ma Dio aveva un'idea diversa, quindi è lui. E ora con ogni gioia lo servo. Ti stavo parlando per scoprire cosa non andava. Tu sei molto malata e sei stata da un dottore. È giusto? Lo vedo alzarsi e guardare. E non è, non è qualcosa, le viscere o il colon, è così. Nel colon non è quello. Ci sono dei tumori là dentro, giusto? Ci sono tumori nel colon. E sei pronta per un'operazione e l'hai rimandata tenendola in sospeso? Quell'operazione è disperata. Non è così? Sì, signore. E l'hai rimandata aspettando che io pregassi per te. È giusto? Avvicinati. Dio onnipotente, tu sei qui, senza ombra di dubbio, tu sei vicino a questo palco, proprio ora. Conosci la condizione di questa donna? Impongo le mani su di lei, Signore. Il medico sta cercando di operare, tuttavia lei voleva le tue benedizioni prima di tutto questo. E Dio, prego che tu guarisca la donna, possano i tumori lasciarla e lei stare bene. Nel nome del tuo amato figlio, Gesù Cristo, lo chiedo. Amen. Dio ti benedica, mia valorosa sorella. Vai gioiendo e felice credendo con tutto il cuore. Vieni, signora. Quella povera piccola donna, una tale fede. Non vedo come il padre possa non rispondere alla preghiera per lei. Dio ti benedica, sorella. Credo che tu sia una cristiana fedele.
You've been in my meetings before. Isn't that right?
Sei stata nelle mie riunioni prima, non è giusto? Anche di recente, non è così? Come stai? Anche se non ti ho vista, ma ti vedo ora, eri nella fila di preghiera e stavi per essere chiamata, è giusto? Non ci sono segreti davanti al nostro Padre Celeste. Ti senti meglio, Signore? Pensavo di sì. Supererai quel nervosismo e starai bene ora. Le benedizioni sono ancora su di te, quindi non preoccuparti. Se la benedizione è posta su di voi, tenete duro. A volte passano giorni prima che gli possa arrivare a voi. Una volta Daniele pregò e l'angelo non lo raggiunse per 21 giorni. È giusto? Ho visto il tempo in cui donne e uomini hanno aspettato settimane e all'improvviso, sapete, tutto ad un tratto accade. L'angelo passa per il vicinato e gli sa dove si trova. Qualsiasi cosa legherete sulla terra, io la legherò in cielo. Ciò che scioglierete sulla terra, io lo scioglierò in cielo. È giusto? Quella è la sua sovranità. Scusami, signora, sono così attratto da quella donna. Bene, sembri davvero in salute. Credi? Credi che Gesù Cristo ti sanerà? Credi che io sia suo profeta? Con tutto il cuore? Ora guarda, c'è qualcosa di simile tra te e quello che aveva quella signora. Anche tu hai un tumore, è giusto? Esame di ciò. Ma quel tumore che hai è nella testa. È giusto? Credi? Avvicinati, sorella. Nostro Padre Celeste, chiedo misericordia per lei, rendendomi conto che questo demone le toglierebbe la vita. Oh Dio, possa il tuo spirito avvicinarsi ora, guariscila, Signore, e possa andare via e possa lei essere completamente sanata. Come tuo servitore pregando nel nome di Gesù Cristo. Va bene, porta il piccolo. Oh, vedo. Bene, sì. Caro Gesù, prego che nel tuo prezioso, santo nome che tu guarisca questo piccolo bambino. Togli lo strabismo da quegli occhi, Signore. Lascia che il tuo spirito venga su di esso proprio ora, teneramente, Dio misericordioso. E possa questa grande operazione che dovrebbe essere fatta, possa lo Spirito Santo farla ora. Dio, questo povero bambino non può avere fede, quindi dobbiamo avere fede per esso. E oh Dio, mentre guardo a te con tutto il cuore, pensando alla mia piccola bambina che è morta laggiù molti, molti anni fa, giaceva là, sarai misericordioso e guarirai il bambino. Tu demone che hai incrociato gli occhi di questo bambino, è troppo giovane per avere fede, ma noi crediamo per esso. Ti sfidiamo in questo duello di fede nel nome di Gesù Cristo. Lascia il bambino. Rimanete tutti con i capi chini solo un momento. Grazie, Padre. Il bambino è nato così? Bene. Il tuo bambino è perfettamente normale. Bene. Voltati a guardare, uditorio. Guarda, guarda qui, tesoro. Segui il mio occhio. Guarda da questa parte. Guarda mentre io... Guarda il mio dito. Guarda da questa parte. Cosa? Vedi il mio dito? Ora osserva qui. Ora osserva il mio dito. Osserva la punta del mio dito qui. Vedi? Ora guarda di nuovo da questa parte. Ora gira i tuoi occhietti in modo che possano vedere. Guarda proprio dritto. Vedi? Guarda i suoi occhietti. Ora guarda in quella direzione. Proprio il più perfettamente normale e dritti possibile. Bene. Non è necessaria alcuna operazione. Il tuo bambino è guarito. Diciamo lode a Dio che ci dà la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. La grande misericordia eterna di Dio si è estesa ad ognuno di noi. Credete? Tutto è possibile per coloro che credono. Portala, Signore. Come stai? Credi con tutto il cuore, con tutto il tuo... Va bene? Ora voglio che guardi da questa parte, Signora. Bene, mi piace quella spilla che hai lì. Egli è risorto ed egli vive nei nostri cuori. Un giorno sulla via per Emmaus alcuni uomini stavano camminando e loro uscì un uomo, solo un uomo comune, non vestito in modo diverso, con abiti sacerdotali. Egli era un uomo proprio in abiti normali come gli uomini che camminavano e lavoravano in quei giorni. Uscì, iniziò a parlare con loro, disse: perché siete tristi? E dissero: sei un estraneo. Disse: Gesù di Nazareth, che noi sapevamo essere profeta di Dio e ci aspettavamo che fosse il re di Israele. Egli l'hanno ucciso ed egli è morto ed egli è sepolto e tutti questi problemi sono iniziati e tutto il resto. Giovane signora con il bambino, guarda da questa parte. Stai avendo dei problemi con quel bambino, vero? Guarda in questa direzione verso di me. Credi che io sia il profeta di Dio? Non sei tu stessa una peccatrice, giovane signora? Se è giusto, alza la mano, accetta Gesù come tuo salvatore, proprio là dove ti trovi con il frutto del tuo grembo in mano, lo accetti? Il tuo bambino ha un'eruzione cutanea, non è così? Ecco cosa fa, è giusto? Vai a casa ora, il bambino starà bene, unisciti a qualche buona chiesa dello Spirito Santo, sii riempita con lo Spirito di Dio. Dio ti benedica allora. Ciò significa portarlo a casa, andrà tutto bene ora, il bambino starà bene. Non preoccuparti. Piccola signora, servi Dio per il resto dei tuoi giorni. Lo ami? Agita le mani verso le persone come testimonianza. Una volta ero perduto, ma ora sono stato trovato. Ero cieco, ma ora vedo. Signora, tu soffri di convulsioni, le hai avute da molto tempo. Hai avuto una serie di operazioni e hai molta persecuzione in casa da parte di un marito che è un individuo molto grande, alto. È giusto? Bene, vai a casa di Gesù Cristo, mi sana nel nome del Signore Gesù, possa egli... Diciamo, lode al Signore. Bene. Avvicinati, signora. Credi con tutto il cuore? Ti vedo che cerchi di muoverti dal letto al mattino con la schiena rigida. Hai problemi alla schiena, giusto? Mi credi come suo profeta? Vai a casa e sii sanata nel nome del Signore Gesù Cristo. Bene, tutto può essere fatto. Abbi fede. Vieni, Signore. Credi che io sia suo profeta con tutto il cuore? Sei anemico. Non è giusto? Ora vai a casa e sii guarito nel nome del Signore Gesù Cristo. Diciamo lode al Signore. Bene. Signora, credi che io sia il suo profeta con tutto il cuore? Bene, il tuo problema allo stomaco ti ha lasciata, puoi andare a casa ora e stare bene nel nome del Signore Gesù. Dio ti benedica. Diciamo lode a Dio. Bene, Signore, anche tu puoi alzarti. Bene, vai a casa, mangia quello che vuoi se vorrai. Hai avuto problemi di stomaco per molto tempo, non è giusto? È vero? Alza la mano. Era un'ulcera, è morta mentre eri seduto là sulla sedia. Ora vai a casa e mangia quello che vuoi e sii sanato. Bene. Vieni, Signore, vieni qui. Bene. Vuoi farla finita con quel cancro? Vorresti vivere a quel cancro? Prometterai di servire a Dio e ricevere lo Spirito Santo e vivere tutta la tua vita per Lui? Vai a casa e Gesù Cristo sia misericordioso verso di te e ti renda sana nel nome del Signore Gesù. Vieni, Signora. Credete con tutto il cuore, ovunque? Bene, Signora, hai un problema femminile, tanto per cominciare. Poi hai un problema allo stomaco, che è anche un'ulcera peptica in fondo allo stomaco. Non è giusto? È giusto? Vuoi guarire? Credi di essere in via di guarigione ora? Vai come hai creduto, così ti sarà fatto. Bene. Diciamo lode a Dio. Bene, portate l'uomo. Va bene, Signore. Cosa ne pensi di questo? Credi? Grazie, Signore. Non perché è un onore per me stesso, lo è servire il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi se credi che io sia suo profeta, allora Dio può fare qualcosa per te. Guardami così se credi che io sia suo profeta. Bene, tu soffri di cancro, certo, te ne rendi conto, sei malato, un uomo pronto per morire. Ed ecco un'altra cosa, stai cercando il battesimo dello Spirito Santo, è giusto? Se lo è, alza la mano. Vai e ricevi la tua guarigione e lo Spirito Santo nel nome del Signore Gesù Cristo. Sii sanato. Vieni, Signore, il tuo problema allo stomaco è passato. Vai avanti e credi con... Sì, Dio ti benedica. Diciamo lode a Dio. Egli è qui, pronto, disposto. Cosa ne pensi, sorella, con quei tumori? La signora grande seduta là all'estremità del tumore. Vorresti farla finita con quel tumore ed essere guarita? Sì, non ti piacerebbe? Alza la mano e di, io ti accetto, Gesù. Proprio così, là. Dio ti benedica. Vai e sii sanata. Bene, Signore, vieni, Signore, credi, abbi fede in Dio, credi che io sia suo profeta, Signore, e accetti che le mie parole sono la verità? Bene, Signore, se ti dico che sei guarito e ti dirò cosa c'è che non va o cosa c'è di sbagliato in te, allora lo accetterai? Bene, alza la mano, batti i piedi su e giù, il tuo reumatismo, la tua artrite ti ha già lasciato, puoi andare a casa ed essere sanato nel nome del Signore Gesù. Bene, Signore, sorella, vai a casa ora. Quando quella signora ha gridato per il tumore laggiù, tu hai creduto la stessa cosa. Vai a casa e sii guarita nel nome del Signore Gesù. Alleluia! Solo un momento. Chiedo a chiunque in questo edificio qui nel nome del Signore Gesù di credere all'angelo del Signore. Alcuni in questa fila qui, da qualche parte in questa fila qui, guardate a me da questa parte, credete? Vedo una signora seduta proprio là con addosso un vestito rosso. C'è qualcosa, ho visto proprio allora qualcosa muoversi sopra di lei, un oggetto dall'aspetto bianco e sembrava che fosse nella sua schiena. È giusto, signora? Non hai problemi alla schiena? E non hai anche qualcosa che non va agli occhi? Sì. E non stai facendo trattamento ai raggi X? Non stai facendo una specie di radiografia, giusto? È giusto? Alza la mano se è giusto. Alzati in piedi e sii sanata nel nome del Signore Gesù. Amen. Alleluia. Solo un momento. Ora.
Believe with all your heart, God shall bring it to pass.
Credi con tutto il cuore, Dio lo farà avverare. Abbi fede in Dio, non dubitare, credi. Signora Wood seduta là, la vedo sospesa sopra di te, so dove io ti conosco, ma sai che non so cosa non va in te, ma ora lo so, per prima cosa hai un tumore e hai qualcosa che non va nel tratto intestinale, giusto sorella Wood? Ti conosco bene allora, perché non accetti la tua guarigione ora nel nome di Gesù Cristo, lo fai? Ora conosco quella donna, è capitato proprio che essa fosse sospesa sopra di lei. Bene, io... La La donna accanto a lei, bene signora, cosa hai pensato? Seduta là vicino a lei, credi con tutto il cuore? Lo credi? Alzati in piedi solo un minuto. Ebbene, hai un problema alla vescica, è così? Alza la mano se è giusto. Bene, puoi andare a casa o restare bene. Anche la signora accanto a lei aveva un problema alla vescica, giusto signora? Seduta proprio accanto a lei, è così. Alzati in piedi e sii sanata. Cosa ne pensi, signore? Credi che sia la verità? Tu con la camicia blu e la cravatta rossa, credi che io sia il profeta di Dio? Bene, alzati un minuto. Ci sono molte persone che si stanno muovendo là. Oh, sì, è un problema rettale, non è così? Lo è, alza la mano. Bene, vai a casa e sii sanato. Tenete la donna seguente, vuoi essere guarita? C'è qualcosa che non va in te? Alzati in piedi se credi che io sia il profeta di Dio. Credi che io sia suo profeta? Soffri di problema allo stomaco, giusto? Alza la mano, allora vai a casa e sii sanata. Di che si tratta? Gesù Cristo è qui per guarire ognuno di voi. Quella signora seduta là con il diabete, se vuole salire là con indosso il vestito blu e bianco. Anche lei ti puoi alzare e andare a casa e stare bene. Alleluia! Io sfido ciò. Solo un momento. Guardando attraverso le braccia di un uomo bianco, vedo una piccola donna di colore seduta qui. Hai un biglietto, signora? Non hai nessun biglietto di preghiera. Non voglio nessuno che abbia biglietti di preghiera. Alzati in piedi. Credi che io sia suo profeta? Mi credi con tutto il cuore? Hai un problema al cuore, vero? È giusto? Alza la mano. Bene. Vai a casa e passerà nel nome del Signore Gesù. Dio ti benedica. Cosa pensi che sia? Seduta là vicino a lei. Hai la pressione alta, giusto? Alzati in piedi e sii sanata nel nome di Gesù Cristo. Qual è il vostro problema? Perché non ricevete la vostra guarigione? Alziamoci in piedi ognuno di voi. Nel nome di Gesù Cristo ricevete la vostra guarigione. Alzate le mani e date gloria a Dio e sarete guariti se gli crederete. Alzatevi dalle vostre sedie, qui si stanno alzando dalle sedie a rotelle ogni cosa, camminando nel nome